Buongiorno a tutti cari ascoltatori all'ascolto e benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì, che è sempre un appuntamento davvero importantissimo e speciale, e lo è anche e soprattutto perché anche oggi noi abbiamo il piacere di avere qui ai nostri microfoni Don Riccardo Pontani, il decano del decanato di Saronno. Buongiorno Don Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
E grazie di essere qui, davvero, come ogni lunedì, perché è importantissimo la guida all'interpretazione della parola, perché è sempre più difficile.
Ci proviamo, poi non so se ci riusciremo, però ci proviamo.
No, lei ci riesce benissimo, ecco. Vorrei iniziare con mettere in evidenza un'iniziativa. Voi avete visto anche voi il foglio informatore, è molto ricco di iniziative. Beh, insomma, arriva la Pasqua, è la quinta di Quaresima, quindi manca veramente poco.
Manca poco.
Anzi, a proposito, ecco, mi viene in mente di chiedere a Don Riccardo, manca poco alla Pasqua, come prepararci alla Pasqua, visto che fra 8 giorni entriamo nella settimana autentica, eccetera. Ci mettiamo in sala d'attesa, sdraiati sul divano, aspettare che venga il giorno, la festa, pensando a pranzo, a viaggi, eccetera? Oppure
questa potrebbe essere la tentazione, ma tutte le tentazioni vengono dal maligno, per cui dobbiamo rifuggirle. Il modo migliore per prepararsi alla Pasqua, per vivere, per celebrare la Pasqua, è quello di lasciarci accompagnare dalla liturgia della Settimana Santa. Incominceremo già sabato prossimo con un appuntamento tipico della nostra tradizione ambrosiana, che è il cosiddetto sabato in tradizione simboli, cioè la consegna del testo della fede, il credo, il simbolo della fede. E questo è il primo appuntamento che ci introduce nella settimana autentica, nella settimana santa, perché è una settimana che va vissuta con fede. Questo è il primo atteggiamento. Poi avremo le celebrazioni della Domenica delle Palme, che con l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e questo è forse l'atteggiamento col quale entrare nei giorni della Settimana Santa, con l'entusiasmo di chi accoglie il Signore, ma voglia Dio che non ci capiti di essere anche noi come la gente di Gerusalemme, che domenica prossima verremo tutti in chiesa a prendere l'ulivo, a portarlo a casa come segno di benedizione, magari anche per qualcuno come segno di scaramanzia, da portarlo a casa e poi arrivare a Pasqua senza neanche accorgersi che c'è stato un Giovedì Santo con la commemorazione dell'Ultima Cena, un Venerdì Santo con la Passione e Morte del Signore. Beh, ci ritroviamo poi a Pasqua ai bambini ad aprire l'uovo e gli adulti a mangiare l'agnello. Ecco, c'è un di più, e quel di più ce lo dà proprio la liturgia dei giorni della Settimana Santa. Invito proprio a mettersi con quella disposizione d'animo di chi si vuole lasciare accompagnare in questi giorni dall'esperienza degli apostoli, dall'esperienza dei discepoli, ma soprattutto accogliere l'invito del Signore Gesù di stare con Lui.
Don Riccardo ci ha consigliato di introdurci all'attesa della Pasqua nel migliore dei modi, e noi metteremo in pratica questo suo consiglio, questa sua preparazione. Ha toccato il problema della traditio simboli. Che cos'è? Cos'è che vuol dire, Don?
La traditio simboli ci rimanda a un'epoca dell'inizio del cristianesimo, quindi quando la maggior parte della gente non era ancora cristiana. E quindi potremmo trovare benissimo un parallelo con i giorni nostri, dove magari siamo sì battezzati formalmente, ma il battesimo lo si vive poco o lo si vive non con piena consapevolezza. Nella tradizione antica, il giorno, la settimana prima della Pasqua, ai catecumeni, cioè a coloro che dovevano ricevere il battesimo nella notte di Pasqua, veniva consegnato, affidato il testo del credo, quindi la professione della fede, da imparare a memoria per poi riconsegnarla durante il rito del battesimo. Questo è nella tradizione, nella prassi, nella pratica. diventa per noi oggi un momento di alto significato spirituale, perché ci ripone una domanda questa liturgia, questa memoria della consegna del credo. Che ne è della tua fede? Che ne è del tuo credo? Che ne è della tua professione di fede, del tuo essere cristiano, del tuo essere battezzato? Che ne è? Che non resti qualcosa nascosto in un cassetto, oppure vissuto semplicemente nell'intimo del cuore, perché la fede è molto di più, è espressione di vita.
Quindi catecumeni, questo termine così poco conosciuto, poco citato perché non conosciuto, e sono i battezzandi.
Sono coloro che devono ricevere il battesimo. Per noi oggi i bambini che devono ricevere il battesimo si chiamano catecumeni, però negli ultimi anni c'è anche un numero significativo di adulti che si accosta in un percorso di fede, si accosta alla fede cristiana e dopo un percorso di circa 2 anni ricevono il battesimo proprio nella notte di Pasqua.
E lei ci ha detto, i giovani ambrosiani che si trovano in Duomo insieme ai catecumeni per ricevere il simbolo della fede, il credo. Ecco, la fede, noi diciamo sempre, si dice che sia un dono.
La fede è un dono, come la vita è un dono, come tutto ciò che abbiamo di buono, di bello è un dono, ma non bisogna aspettare che venga giù dal cielo e basta. La fede è un dono che ci viene offerto e che richiama e richiede la nostra libertà, la nostra responsabilità per essere messo a frutto.
E questo ci fa capire perché allora quelli che non hanno la fede non è che non l'ha ricevuta, probabilmente l'hanno persa.
O non l'hanno accolto, non hanno accolto a pieno l'invito, ma questo sta dentro in una dinamica di libertà che tocca ognuno di noi, perché libertà è anche responsabilità.
Quindi la tradizione simboli è proprio per i giovani, e abbiamo un'altra iniziativa importante questa sera, per i giovani anche questo, alle ore 21 la chiesa di Uboldo, leggo sul foglio informatore, serata penitenziale per 18enni e 19enni e giovani del decanato.
Sì, abbiamo iniziato già la quaresima con un appuntamento decanale per i nostri 18-19enni e giovani e al santuario di Saronno, ed è stato un ingresso in quaresima. Il primo lunedì di quaresima c'è stata questa celebrazione che ha voluto aiutare i giovani a entrare in questo tempo privilegiato per la cura spirituale. Questa sera la proposta rivolta sempre ai 18-19enni e ai giovani è quella di vivere questo momento penitenziale non tanto come un momento in cui autoflagellarsi, autocommiserarsi o piangersi addosso, quanto piuttosto un momento in cui mettersi con verità di fronte alla parola di Dio e di fronte alla propria esistenza per riconoscere la sproporzione tra l'amore di Dio per noi e la nostra risposta, a volte sempre un po' fragile, a volte sempre un po' lì in sospeso, per poi prepararsi così nei prossimi giorni ad accostarsi al sacramento della confessione, perché ricordiamo che uno dei precetti generali per un cristiano è quello della confessione e della comunione almeno una volta all'anno in occasione della Pasqua.
Ecco, siccome si troveranno tutti i giovani del decanato, ma esiste un buon rapporto e una buona conoscenza fra i giovani delle 21 parrocchie del decanato?
C'è un'attività che da un po' di anni viene portata avanti a livello proprio di decanato. I giovani, i ragazzi hanno diverse occasioni in cui si incontrano, hanno diverse occasioni di conoscenza. L'ultima grande occasione, diciamo, è stata proprio la Giornata Mondiale della Gioventù quest'anno a Lisbona, dove circa 250 giovani del nostro decanato hanno partecipato, e ci sono durante l'anno diversi appuntamenti, diverse occasioni di incontro sia a livello di riflessione, sia a livello di preghiera, ma anche a livello di convivialità, a livello di gioco, di attività insieme. D'estate abbiamo sempre un appuntamento molto frequentato che sono le oratoriadi, cioè 4 serate rivolte agli animatori, agli adolescenti e ai giovani del nostro decanato, che si trovano a giocare, si trovano a vivere, a fare dei tornei. Sono tutte occasioni di incontro, occasioni di crescita.
E sono davvero una cosa bella sentire quello che lei sta dicendo, di questo collegamento, di questa collaborazione che c'è tra i giovani del decanato. Ma sono solo quelli che vengono in chiesa, che vanno in chiesa, perché tanti non vanno più, allora non partecipano.
Sono quelli che innanzitutto ci stanno. La proposta passa ovviamente attraverso i nostri canali comunicativi, che sono i nostri oratori, poi i giovani hanno i loro gruppi WhatsApp, piuttosto che i loro gruppi coi quali attraverso i social media si raggiungono. Devo dire che c'è anche sempre qualcuno di nuovo che si affaccia a questi momenti, alle nostre realtà, e questo è il segno di un mondo giovanile aperto e non chiuso in se stesso, non elitario. I nostri gruppi giovanili non devono diventare gruppi elitari.
Perché poi quando c'erano queste attività giovanili partecipano tutti i giovani, anche quelli che magari alla domenica non vediamo alla messa.
Proprio tutti non direi, però indubbiamente c'è un movimento significativo che ruota attorno a certe iniziative.
Quindi mantenere vivo questo rapporto è importantissimo.
La porta deve sempre rimanere aperta.
Ecco, questo davvero, davvero. Ma ieri, noi siamo qui per il confronto con la parola, e noi ci confrontiamo sempre volentieri, perché la parola per noi così limitati e fragili è sempre poco comprensibile. Quella di ieri, la parola che riporta alla vita, insomma, è tutta una bellezza, però non è così semplice.
Sì, la parola di Dio che la liturgia ci ha rivolto ieri nel brano famoso della risurrezione di Lazzaro è indubbiamente una parola di Dio che ci mette di fronte a una realtà con la quale tutti facciamo e dobbiamo fare i conti, che è la realtà della morte, questo momento di passaggio che, grazie a Dio, nel vero senso della parola, per noi cristiani non è la fine di tutto. Gesù ci ha mostrato come la morte non è andare a sbattere contro un muro e finisce tutto lì, quanto piuttosto la morte è quel passaggio al quale non si è mai sufficientemente pronti. Quel passaggio però per una pienezza di vita che è dono di Dio e solo Dio può donare.
Ecco, io vorrei toccare qualche piccolo particolare su questo. Mi partirei su quello, sul rimprovero, ecco, il rimprovero a Gesù fatto da Marta prima e da Maria poi: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma io penso che ci sta il rimprovero, ma anche il nostro rimprovero può essere tante volte consentito. Quante volte Dio sembra in ritardo almeno sui nostri tempi, sui tempi della natura umana?
Sì, l'espressione delle sorelle di Lazzaro rivolta a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, dire insomma dove sei stato fino adesso, è quell'espressione che tante volte ritorna anche sulle nostre labbra, quella di dire ma Signore dove sei finito? Quando magari ci troviamo in un momento di fatica, in un momento di sconforto, in un momento di buio, quando ci troviamo di fronte al cosiddetto male innocente di cui sembra di essere semplicemente vittime, ecco che la domanda: ma Signore dove sei? E questa domanda è una domanda che non è semplicemente una curiosità, ma diventa questa domanda la domanda della fede, la domanda della fede. Signore, se sei quello che dici di essere, perché non fai niente? Perché non fai niente? Se sei quel padre buono, perché non fai niente? Se sei quel Dio provvidente, perché non fai? E questo ci richiama però alla consapevolezza che noi non possiamo piegare Dio secondo il nostro uso e consumo. Questa è la grande tentazione, quella di piegare Dio al nostro uso e consumo, come se fosse la lampada d'Aladino da strofinare in certi momenti e poi da riporre nel cassetto e lasciare lì.
È come se considerassimo la religione come un'assicurazione sulla vita.
Sì. Esattamente proprio questo, e in realtà non è così e Gesù ce l'ha manifestato in pieno.
Sul foglio informatore c'è anche il commento alla parola da parte di Papa Francesco, e c'è la frase più importante detta da Gesù: chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo, ci dice il Papa. È qui che sta la difficoltà a questa risposta.
Credi questo? È anche una domanda che un bambino a catechismo mi ha posto, quando stavo parlando della Pasqua, della risurrezione, e un ragazzino con grande innocenza, ma anche con estrema sincerità, ha detto: ma ci credi davvero? E questa domanda interpella proprio la nostra fede. Se noi non credessimo nella risurrezione, io ritengo che non avremmo nessun motivo per alzarci al mattino, per rimetterci in moto, affrontare la giornata, affrontare la vita, affrontare le cose belle e le cose brutte, perché se tanto arrivata la morte, è finito tutto, ma chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare di impegnarci? Chi ce lo fa fare di fare il bene? Chi ce lo fa fare di lottare per la giustizia? Chi ce lo fa fare per mettere a frutto a pieno la nostra vita?
Ecco, credo proprio che su questo dobbiamo riflettere tutti noi soprattutto, poi quando arriviamo verso la fine e ci accorgiamo che se questa vita è finita ed è finito tutto, e allora perché abbiamo vissuto? La domanda è...
Sì, non è questione solo di riflettere, ma è di fare quello che hanno fatto anche gli apostoli a un certo punto, quella di pregare il Signore e dire: Signore, aumenta la mia fede, perché la fede non è solo riflessione. E questa realtà dinamica che chiede di crescere. E allora questa espressione, Signore, aumenta la mia fede, questa preghiera, diventa proprio anche la nostra preghiera.
Gesù scoppiò in pianto davanti alla morte di Lazzaro. Anche Gesù, ecco che piange. Ha pianto, si dice, 3 volte nella vita Gesù.
Mi auguro che ne abbia pianta qualcuna in più, però certo, i Vangeli questo ci raccontano.
Ci meraviglia che Gesù abbia pianto.
No, questo è estremamente consolante, perché ci mostra l'umanità di Gesù. Noi non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è vero Dio, è vero uomo. La verità della sua umanità è indiscutibile, quindi anche questo pianto mostra questa dimensione di umanità, questa dimensione di commozione, questa dimensione di affetto nei confronti di questo amico che è morto, di questa persona a lui cara che è morto. Quindi questa espressione che l'Evangelista Giovanni sottolinea del pianto di Gesù è estremamente consolante per noi, perché ci mostra proprio la compassione di Dio nei confronti della nostra umanità.
E poi la conclusione, io penso, dalla vita alla condanna a morte si arriva attraverso il Sinedrio. E un po' il Sinedrio, i capi dei sacerdoti, questo collegio presieduto dal sommo sacerdote che si riunisce e dice: è troppo potente, questo non possiamo farlo vivere. Quindi ecco, proprio in quel momento scatta la pena di morte, la condanna a morte.
L'Evangelista Giovanni proprio in questo passaggio sottolinea un'espressione messa in bocca al sommo sacerdote Caifa, quando dice: voi non capite nulla, è conveniente che muoia un uomo per il popolo. E dietro questa espressione "è conveniente", noi troviamo proprio la logica umana di una convenienza a basso prezzo, di un tornaconto immediato, e la logica divina di quella convenienza per cui nella morte di Gesù l'umanità intera viene salvata.
Ecco questo che è la grande verità. Sulla prima lettura mi ha colpito qui il popolo salvato dall'Egitto, eccetera. Poi alla fine dice: ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato i nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo il Signore nostro Dio. È un po' il Signore che anche noi...
È il richiamo al timore di Dio.
Dio che, di cui dobbiamo avere paura.
È il richiamo al timore di Dio, non tanto come paura di Dio, anche se per certi versi questa dinamica della paura di questo Dio che castiga un po' ci è stata messa davanti negli occhi, davanti agli occhi, soprattutto in epoche passate, ma quel timore di Dio che è il desiderio di non fare nulla che possa offendere Dio, quindi questa forma di amore. Se noi vogliamo bene una persona, stiamo attenti a non offendere, a non farla rimanere male, cerchiamo di fare di tutto per avere questa accortezza. E questa è la logica, questa è la dinamica anche nei confronti di Dio. Se a Dio ci teniamo, dobbiamo cercare di fare di tutto per non farlo rimanere male, per non offenderlo.
Una domanda su Paolo, sulla seconda lettura della parola di ieri agli Efesini. Sembrerebbe che l'avesse scritta l'altro ieri. Credo che sia da destinare a tutti. Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. L'avesse scritta per oggi.
L'attualità di Paolo è sempre grande. Potremmo veramente i suoi scritti, le sue esortazioni, calarle perfettamente nei nostri giorni, e troveremmo un'aderenza stupefacente alla realtà contemporanea. Questo ci dice da una parte che appunto non è parola di uomini ma è parola di Dio, quindi valida in ogni momento, in ogni tempo, in ogni frangente della vita, dell'esistenza. E in questo passaggio San Paolo ci invita alla sapienza che si contrappone alla stoltezza, alla sapienza della croce, dove la sapienza non è un insieme di teorie, non sono neanche delle lezioni che si imparano, ma come dice la parola stessa, sapienza è avere gusto, avere sapore per la vita, per le cose della vita, ma un sapore che attinge la sua origine, per noi cristiani, dalla croce.
Stiamo vivendo così, Don Riccardo, perché il mondo è forse un po' disumanizzato?
Il mondo, come sempre, conosce alti e bassi, conosce momenti di difficoltà, di fragilità, di ripiegamento su di sé. È l'esperienza del peccato che non lascia indenne nessuno. Ma noi, quando parliamo del mondo, non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo parte di questo mondo. Quando si parla della società, non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo parte di questa società. Quindi quando parliamo di tutto questo, dobbiamo mettere innanzitutto dentro noi stessi. Mi viene in mente a questo riguardo due immagini. Quella di quando si punta il dito nei confronti verso delle persone o verso delle situazioni. Tutte le volte che puntiamo un dito contro qualcuno o qualcosa, dobbiamo ricordarci che ne abbiamo tre rivolti contro di noi, tre dita rivolte contro di noi, quindi diventa innanzitutto un farci noi per primi un esame di coscienza. E poi un'espressione di Madre Teresa di Calcutta, quando intervistata gli chiesero: ma madre, che cosa c'è il mondo, questa nostra società, da dove dovrebbe iniziare a cambiare per essere migliore, per essere più umano, per essere un mondo diverso? E Madre Teresa, con grande semplicità ma anche con estrema convinzione, ha detto subito: beh, ma questa è la cosa più semplice, il mondo per essere migliore deve cominciare a cambiare da me. Sono io che devo incominciare a cambiare. Se incomincio a cambiare io, allora anche il mondo
è la cosa più bella.
Cambierà con me.
È la cosa più bella. Ho citato, volevo chiudere oggi con questo, con i tre verbi. Già settimana scorsa erano venuti fuori tre verbi: fidarsi, affidarsi, confidarsi, importanti. Si parlava dello Spirito Santo. Certo. Quindi, ieri ne sono usciti altri tre. Don Massimiliano dice, aveva sentito un prete suo amico che dice non dimenticarti mai questi tre verbi. Ricordi, rimorsi, rimpianti. Però Don Massimiliano dice no, io vorrei escluderli però questi e vorrei metterne altri tre, non la R ma la S. Speranza, sacrificio, serenità. Secondo lei quali sono i più belli di tutti questi verbi?
Sono belli tutti e sei, sia quelli con la R che quelli con la S, perché la speranza nasce sempre anche da un ricordo. La serenità nasce proprio da una consapevolezza che c'è anche un percorso di rimorso, quindi di pentimento, che ci apre una conversione. Per cui credo che siano validi tutti e sei.
Bellissima questa immagine, ecco, in chiusura. Ma vorrei chiudere invece con un'altra, la domanda conclusiva. Visto la Quaresima si dice che è il percorso di conversione, percorso di carità, soprattutto di conversione. Ecco, in concreto.
La conversione è il tornare a orientare sguardo, mente, cuore verso chi? Verso il Signore. Questo è la conversione. Orientare mente, cuore e desideri verso il Signore. Tante volte noi siamo distratti, perdiamo l'orientamento. La conversione è tornare a orientare.
Questa è l'immagine più bella che ci lascia Don Riccardo e noi ci vediamo.
Ci vedremo dopo Pasqua, per cui auguro a tutti innanzitutto una buona settimana santa e una santa Pasqua che sia non semplicemente una buona Pasqua, ma una santa Pasqua, perché se no non è Pasqua.
Grazie Don Riccardo e a tutti voi che ci avete ascoltato.